Donald Trump parteciperà al funerale di Charlie Kirk, lo ha annunciato il presidente americano, il suo omicidio infiamma il dibattito politico negli Stati Uniti e altrove. A Londra oggi previste decine di migliaia di persone per una manifestazione organizzata dall'estrema destra. È in Italia il governo a cavalcare l'omicidio Kirk. Meloni, noi accusati di odio da chi oggi festeggia la sua morte. La sinistra minimizza. Ieri il ministro Ciriani aveva accusato le opposizioni di seminare odio e un clima da brigate rosse. L'esercito israeliano annuncia un aumento del ritmo degli attacchi su Gaza City e minaccia i palestinesi rimasti nella città. Chi scappa però fatica a trovare un posto dove stare. Le condizioni sanitarie nelle cosiddette zone umanitarie sono fortemente precarie. La NATO progetta un rafforzamento della difesa nell'est Europa dopo i droni russi sulla Polonia, mentre Mosca e Minsk conducono esercitazioni militari vicino ai Baltici. Intanto Trump cerca il disgelo con il dittatore bielorusso Lukashenko. Buongiorno dalla redazione, le 13 e un minuto, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, Donald Trump ha annunciato che parteciperà al funerale di Charlie Kirk, l'attivista di area MAGA ucciso giovedì durante un evento all'Università dello Utah. Ieri è stato arrestato l'uomo sospettato di aver sparato, si tratta del 22enne Taylor Robinson. La data del funerale non è ancora nota, anche se ieri è stata consegnata la salma alla sua famiglia in Arizona, dove si presume si terrà la cerimonia. La moglie di Kirk ieri sera ha parlato per la prima volta e con un discorso incendiario ha detto: non avete idea di cosa avete scatenato. In queste ore l'uccisione di Kirk ha infiammato il dibattito politico non solo negli Stati Uniti, dove l'estrema destra invoca la guerra civile, ma anche all'estero. Oggi a Londra è stata indetta una manifestazione dell'estrema destra che, secondo il Guardian, si prevede possa essere la più grande degli ultimi decenni. Sul palco della capitale inglese salirà anche l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon. E in Italia è la destra di governo a cavalcare l'omicidio dell'attivista americano di destra. Oggi è stata Giorgia Meloni dalla festa dell'UDC. Vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata di diffondere odio, guarda un po' dagli stessi che festeggiano e giustificano l'omicidio internazionale di un ragazzo che aveva la colpa di difendere le sue idee, ha detto la presidente del Consiglio, che poi ha aggiunto: l'odio e la violenza politiche stanno tornando realtà, la sinistra non minimizzi. Ieri il ministro Ciriani aveva attaccato direttamente i partiti di centrosinistra che criticano il governo, accusandoli di fomentare l'odio, evocando addirittura un clima da brigate rosse, dunque da terrorismo. Reazioni dure e indignate dalle opposizioni, che hanno parlato di affermazioni inaccettabili e deliranti. Noi ascoltiamo Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena.
Quello che è successo in America è naturalmente giustificabile, un atto atroce, che non ha nulla a che fare con la sinistra o con l'opposizione a Trump, proprio perché chi si oppone a Trump lo fa perché riconosce nel valore della persona un valore assoluto, non negoziabile. È evidente che Trump ha portato negli Stati Uniti un clima da guerra civile, ricordo le prigioni, ricordo tutto ciò che è stato fatto contro i migranti, le deportazioni, la polizia a Los Angeles. È evidente che da un punto di vista politico le maggiori responsabilità sono in chi ha la guida del paese, cioè il presidente americano. E la nostra destra di governo sta mostruosamente strumentalizzando questo omicidio per attaccare la sinistra italiana, che in nessun modo ha giustificato o inneggiato a questa morte. È un'operazione di propaganda, di mistificazione dell'esistenza stessa del governo Meloni. È fondato sulla semina dell'odio e della paura. Sono stati bravissimi come imprenditori dell'odio e della paura. La loro strategia è assolutamente utile per creare un clima di depistaggio in cui chi veramente ha fondato la sua politica sull'odio accusa di questa cosa gli avversari.
L'esercito israeliano ha avvertito che le sue forze stanno aumentando il ritmo degli attacchi a Gaza City e ha lanciato ulteriori minacce contro i palestinesi, intimando loro di fuggire verso sud. In un post su X, il portavoce dell'esercito ha affermato che più di 250.000 persone sono già fuggite dalla città e ha esortato coloro che sono rimasti ad andare verso Al-Mawasi. In questa zona, così come nel centro e nel sud, il sovraffollamento ha superato ogni limite e le condizioni sanitarie sono sempre più precarie. Sentiamo Irdi Memaj, medico di emergency che abbiamo raggiunto nel centro della striscia.
Vediamo tanti bambini asmatici, è una cosa che personalmente ho visto molto spesso, infezioni dell'apparato cutaneo, infezioni delle vie respiratorie, e la maggior parte delle acuzie che vediamo sono correlate allo stile di vita, nel senso che un bambino asmatico avrebbe bisogno di un ambiente pulito in cui stare per non respirare polveri e altri materiali. Ovviamente vivendo in tenda con la sabbia, la polvere, un'igiene che non va bene, i bambini hanno un sacco di riacutizzazioni asmatiche anche abbastanza gravi. Anche le piccole infezioni che vediamo, le infezioni della pelle, noi possiamo curarla la prima volta con un antibiotico, per dire, se c'è bisogno. Il problema è che, dato che la situazione ambientale è di questo tipo, ci sono pazienti che magari curata la prima volta si ripresentano dopo 2 settimane con lo stesso problema. In un contesto in cui facciamo fatica ad avere farmaci di prima linea, rischiamo anche di creare delle resistenze, quindi di non avere quelli di seconda, terza. Si nota anche la differenza tra i pazienti che sono qui da tanto, che quindi vivono in tenda in queste condizioni da tanto, e quelli che arrivano adesso da Gaza City, nel senso che quelli che arrivano da nord, magari fino ad oggi, hanno vissuto in casa. Questo lo noti dalla condizione della loro pelle, dalla loro condizione di salute. I pazienti che sono qui, invece, a colpo d'occhio è evidente che sono molto più deperiti. Ed è il destino che spetta a tutti i pazienti che stanno arrivando adesso.
Oggi intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Israele per incontrare i leader del paese e confermare la vicinanza degli Stati Uniti a Tel Aviv dopo e nonostante l'attacco in Qatar di martedì. Ieri Trump e Rubio hanno incontrato il primo ministro qatariota, che ha visitato la Casa Bianca in vista di un vertice d'urgenza convocato per le prossime ore dal Qatar con i paesi del Golfo. Sentiamo Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
Il nodo è l'azione che il Qatar potrebbe ovviamente sviluppare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prendendo atto che ovviamente diventa molto difficile un suo ruolo per una nuova mediazione. Al contempo vedremo gli sviluppi che proprio nelle prossime ore, insomma, con le visite degli esponenti degli altri governi della regione, in particolare dell'Arabia Saudita, come si prospetterà questa vicenda. Uno dei risultati ovviamente palesi di questo attacco è che probabilmente gli accordi di Abramo è difficile che possono essere, come dire, sanciti e stipulati come si era pensato in termini di allargamento all'Arabia Saudita e ad altri paesi arabi. Ecco, questo è un punto nodale. Poi si tratta di capire che cosa vuol fare Trump. Siamo in una situazione in cui non c'è più lo sguardo statunitense sul Qatar come uno sguardo utile rispetto alle esigenze degli Stati Uniti. Il resto della politica degli Stati Uniti, dopo con l'ingresso di Trump alla Casa Bianca, è cambiata anche da questo punto di vista.
In queste ore le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia stanno attendendo il miglioramento delle condizioni del mare per partire verso Gaza e provare a rompere l'assedio israeliano. Mentre proseguono le manifestazioni a sostegno della missione, ieri sera a Milano hanno sfilato oltre 5.000 persone per le vie del centro cittadino. Ascoltiamo le voci raccolte da Martino Fiumi.
Purtroppo non posso essere in mare con le persone che stanno portando il loro supporto alla popolazione gazawa e che stanno facendo una cosa incredibile per tutti quanti e tutte quante, e i governi non si stanno muovendo, si sta muovendo la società civile e io voglio fare la mia parte per farli sentire sostenuti e sostenute.
Siamo qua in piazza perché quello che sta accadendo è assolutamente inaccettabile e perché bisogna dare un segnale forte del fatto che siamo a fianco della flottiglia, siamo a fianco degli attivisti che sono stati attaccati 2 volte e siamo contro un governo, che è quello israeliano, che si sta comportando in maniera incredibilmente inaccettabile da ogni punto di vista.
Sono qua perché secondo me non si può non essere qua, visto quello che sta succedendo nel mondo e visto l'indifferenza da parte dei governi purtroppo e delle istituzioni. Spero che partecipando noi possiamo dare un segno del fatto che bisogna cazzo fare qualcosa.
Siamo contente noi anzianotte di vedere gente molto più anziana di noi, gente molto più giovane di noi e poi una manifestazione partecipatissima.
La NATO ha lanciato la missione Sentinella dell'Est per rafforzare la difesa sui confini orientali dell'Europa dopo la pioggia di droni russi sul territorio polacco e si appresta ad accogliere nei prossimi giorni mezzi e uomini da molti alleati. Tra le ipotesi anche l'istituzione di una no-fly zone, una specie di zona cuscinetto tra Polonia e Ucraina. Il segretario della NATO Mark Rutte ha detto che l'incursione pericolosa e inaccettabile dei droni russi di mercoledì non è un incidente isolato. Sentiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
Questa missione in realtà non è al momento ben chiara perché la NATO ad est già c'è. Vi sono comunque una serie di truppe che sono schierate in Estonia, Lettonia e Lituania, così come vi sono pattugliamenti aerei della NATO sul confine polacco. In Polonia anche vi sono forze NATO, nonché l'esercito polacco è abbastanza ben messo, se così possiamo dire, e quindi non è ben chiaro quale sia l'idea di Rutte di provare a monitorare, se si tratterà, possiamo presupporre, di provare a schierare maggiormente sistemi di segnalazione aerea, droni e così via, o d'altro. Al momento noi ci troviamo anche in questa grossa difficoltà, che vi sono tante dichiarazioni che però spesso sembrano essere un po' troppe e fatte senza tenere in considerazione qual è la realtà sul campo.
L'annuncio arriva mentre sono iniziate le esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia anche nella zona di Kaliningrad. Trump intanto ha nuovamente ventilato l'ipotesi di sanzioni a Mosca, ma contemporaneamente tenta un riavvicinamento alla Bielorussia. Sentiamo Virginia Platini.
Nella sua ricerca di un rapporto migliore con Vladimir Putin, Trump prova una nuova strategia: normalizzare i rapporti con la Bielorussia, il più stretto alleato del Cremlino, e trova la disponibilità del presidente Lukashenko, che da anni cerca di mantenere una posizione ambivalente nei confronti dell'Occidente. Così, se mercoledì la Polonia ha accusato Minsk di aver partecipato all'incursione con i droni nei suoi cieli, giovedì l'inviato americano John Cole ha ottenuto il rilascio di 52 prigionieri politici dalle prigioni bielorusse e dichiarato: «Presto riapriremo la nostra ambasciata». In cambio, gli Stati Uniti hanno sollevato alcune sanzioni sulla compagnia aerea di Stato Belavia, che ora potrà acquistare parti di ricambio per i propri mezzi e verosimilmente quindi anche rivenderle alla Russia. I prigionieri, molti dei quali alla fine delle proprie sentenze, sono stati espulsi dal paese e portati in Lituania. «Voglio tornare a casa, non riesco a immaginare la mia vita senza la Bielorussia», ha dichiarato la giornalista Irina Slavnikova. Uno di loro, il politico Mykola Statkiewicz, nella terra di nessuno tra i due paesi, è riuscito a saltare giù dall'autobus che lo trasportava e tornare in Bielorussia. Trump, che in estate, in occasione del rilascio di altri 14 detenuti, aveva ringraziato personalmente Lukashenko, per ora non ha commentato, limitandosi a inviargli una lettera e un paio di gemelli con l'effigie della Casa Bianca.
Un uomo di 79 anni, ligure, affetto da una malattia neurodegenerativa grave, ha chiesto aiuto all'ASL per l'accesso al suicidio assistito, ma la richiesta è stata rigettata. L'anziano non può più parlare, comunica solo a gesti o attraverso un tablet e inoltre ha gravi problemi motori. Viene assistito solo dalla sua famiglia e ora si dice pronto e determinato ad andare in Svizzera, dove è consentito il suicidio assistito. Dopo il patteggiamento per evitare condanne penali, si svelano nuovi dettagli sull'incredibile struttura di società offshore che ha nascosto l'eredità plurimiliardaria degli Agnelli, anche coinvolgendo i protagonisti dei Panama Papers. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Un trust neozelandese, un fondo di investimento lussemburghese che gestisce 250 milioni di euro con beneficiario Yaki Elkann. La rete di società offshore costituite per nascondere il patrimonio di Giovanni Agnelli, poi passato alla moglie Marella e occultato alla figlia Margherita, è stato svelato dalle indagini prima per frode fiscale e poi per intestazione fittizia condotte dalla Procura di Torino. Paradisi fiscali e professionisti specializzati nell'occultamento dei reali destinatari del complesso sistema costruito per sottrarre redditi e patrimoni esteri in primis al fisco italiano e poi alla legittima erede, la figlia Margherita, madre di John Lapp e Ginevra Elkann, e poi degli altri figli nati dal secondo matrimonio con il principe de Palenna. Margherita ha sottoscritto un accordo tombale con la madre Marella ricevendo 1 miliardo di euro in contanti, ma rinunciando a pretendere ogni altra forma di rimborso. Poi ha impugnato l'accordo contestando il reale patrimonio e l'occultamento di almeno 10 miliardi di euro, riuscendo per la prima volta ad ottenere un'inchiesta partendo dalla residenza fittizia all'estero di Marella Caracciolo in Agnelli, che in realtà ha vissuto a Torino nella villa Frescott, dove poi è deceduta. Una saga familiare diventata sempre più accesa e clamorosa, destinata a terremotare anche nei prossimi mesi, famiglia e la capogruppo Holding Exor, presieduta proprio da Giachi Elkann.
Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.